State ascoltando SBS Italian.
Stiamo parlando con Emanuela Canini. Tra pochissimo voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiederlo. Io vi ricordo solo brevemente che per farlo potete scrivere a italian@sbs.com.au oppure mandarci un messaggio privato sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Emanuela Canini, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora Emanuela, continuiamo i nostri aggiornamenti sui visti appunti nei vari stati, visto che ci sono novità che riguardano il New South Wales e il Northern Territory. Iniziamo dal New South Wales.
Sì, la volta scorsa abbiamo parlato già del New South Wales, ho menzionato il fatto che il programma del visto regionale appunti 491 ancora non era entrato in funzione. New South Wales aveva annunciato che si sarebbero adoperati per farlo cominciare con il nuovo anno finanziario, invece a sorpresa, con un colpo di coda per la fine dell'anno, lo hanno aperto all'improvviso, ma solo per pochi giorni. Quindi è iniziato il 15 giugno, quindi 4 giorni fa, e inizialmente era stato annunciato che avrebbe chiuso al 23 giugno. Ieri invece il termine è stato spostato al 26, che è appunto venerdì prossimo. Entro le 5 del pomeriggio bisogna praticamente fare richiesta. Quindi decisamente molto, molto poco per organizzarsi, ma se qualcuno si trova già con i documenti alla mano e ha le caratteristiche richieste, questa è l'occasione buona. La risposta della nomination arriverà entro il 30 giugno, quindi saranno anche molto veloci a processare le pratiche. Ricordo che è un visto valido per la zona regionale del New South Wales, e cioè ovunque tranne la zona metropolitana di Sydney. E vediamo quali sono i requisiti richiesti dal New South Wales per ottenere questa nomination, ovviamente in aggiunta ai requisiti del Dipartimento di Immigrazione. Intanto bisogna avere la propria occupazione sulla lista del New South Wales, e questa è molto lunga, quindi ci sono ampie possibilità, ma bisogna già risiedere in zona regionale per poter far domanda, e anche se non c'è un minimo di tempo da dimostrare, bisogna comunque dimostrare di aver lavorato in zona regionale del New South Wales per almeno 12 mesi, anche con datori di lavoro diversi, ma che siano comunque operanti e registrati in zona regionale. L'impiego deve essere stato continuo, al massimo con un intervallo di un mese tra ogni cambio di lavoro. Quindi, siccome già bisogna essere in zona regionale, aver lavorato lì per 12 mesi, ho paura che gli interessati a questa apertura in New South Wales saranno molto pochi. Non sappiamo se questi requisiti verranno mantenuti anche per il nuovo anno finanziario, e se lo saranno è possibile che gli incentivi per fare un visto regionale quindi saranno ben pochi.
Invece adesso, Emanuele, abbiamo parlato appunto di New South Wales, Northern Territory.
E l'altra volta non abbiamo menzionato il Northern Territory affatto, perché in effetti non c'erano cambiamenti. Invece è notizia fresca l'annuncio che dal 1 luglio i requisiti di residenza del Northern Territory per una nomination saranno diversi. In particolare questi cambiamenti riguardano gli studenti che fanno corsi universitari di almeno 2 anni nello Stato. Quindi dovranno dimostrare di aver vissuto in Northern Territory per almeno 6 mesi dopo la fine del corso, con un visto con permesso di lavoro, e aver fatto del proprio meglio per trovare lavoro, ad esempio dimostrando le richieste inoltrate a potenziali aziende, potenziali datori di lavoro. Questi studenti potranno quindi richiedere una nomination anche per il visto 190, invece quelli che non hanno vissuto in zona quei 6 mesi dopo il corso potranno solo richiedere un visto regionale 491. Gli unici esenti da questi 6 mesi sono quegli studenti che hanno completato il corso nel primo semestre del 2020, quindi praticamente adesso, probabilmente per facilitarli a causa di tutti i problemi di spostamento che ha causato il Covid. Quindi questo è tutto per il Northern Territory.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Emanuela Canini, agente di immigrazione di Sydney. Emanuela, un po' una curiosità invece, da poco sono ricominciate le cerimonie di cittadinanza de visu, di persona. Ci sono dei cambiamenti rispetto al passato? Adesso nel mondo post-Covid-19 come funziona?
Alcuni council hanno ripreso a condurre le cerimonie per il conferimento della cittadinanza di persona presso i propri uffici. Qualcuno in realtà ancora non si è adeguato, ma è questione di poco. Quindi alcuni stanno ancora conducendo cerimonie virtuali che erano state ideate in periodo di chiusura da Covid. Si trattava di 15 minuti di cerimonia via videoconferenza, niente di esaltante, ma molto più pratico per smaltire le code. Quindi ora finalmente si ritorna alla cerimonia tradizionale, con l'unico cambiamento nel numero dei convocati, in quanto non ammetteranno più tante persone tutte insieme. Quindi le cerimonie saranno molto piccole. Io ricordo quando ho fatto la mia di cerimonia di cittadinanza eravamo 2.000 persone addirittura, ma era Australia Day, quindi Australia Day ovviamente è sempre un'occasione un po' speciale. Questo porterà sicuramente quindi a ritardi sul proprio turno, ma del resto bisogna pazientare, insomma tutto sta cercando di ritornare alla normalità e quindi anche a livello di cerimonie di cittadinanza.
Senti, invece una questione che riguarda più direttamente i visti, perché è sì una notizia di carattere burocratico, ma potrebbe avere anche un impatto da quel punto di vista. Dal prossimo luglio, quindi stiamo parlando di poco più di 10 giorni, aumenterà la tassa per gli appelli. In che modo cambia e come sono organizzate attualmente le udienze?
Sì, come avviene tutti gli anni, aumenta la tassa del tribunale per l'appello in caso di visto rifiutato o cancellato, e questo succede sempre al primo luglio. Quindi passiamo dagli attuali $1,787 a quelli che saranno appunto dal primo luglio $1,826, quindi un piccolo aumento. Però insomma diciamo che la cifra adesso sta diventando notevole. Le udienze sono anche quelle condotte a distanza per ora e non è stato annunciato nessun cambiamento per il momento, quindi vengono fatte per via telefonica o per videoconferenza. Non è la situazione ideale, ma magari ci si può anche sentire un po' più a proprio agio facendolo da casa o dall'ufficio del proprio agente di immigrazione, perché c'è magari un'atmosfera un po' meno formale che altrimenti potrebbe innervosire. Quindi per il momento si va avanti ancora così.
Emanuele, in conclusione, una storia a lieto fine, direi. Finalmente, un mese fa, avevi risposto all'email di Antonio che, avendo un visto prospective marriage, continuava invano a chiedere una serie di esenzioni per rientrare in Australia e potersi sposare. Avevi allora spiegato che, non essendo ancora un familiare stretto, le sue speranze non erano moltissime. Ebbene, al quarto tentativo Antonio ce l'ha fatta, è arrivato a Sydney e noi abbiamo raccontato la sua storia mercoledì scorso, si può ancora trovare nel nostro sito, e lui ci ha spiegato di aver continuato a fare domanda ogni volta aggiungendo sempre più documenti. La domanda gli è stata approvata a ridosso del viaggio. Che impressione ti sei fatta tu di questa storia? È stato lui fortunato e bravo a ovviamente presentare tutti questi documenti a regola d'arte, oppure insomma si sta diventando un po' più generosi nel ministero in questi ultimi giorni?
Ma intanto sono molto contenta per lui, però devo dire che il sito dell'immigrazione riporta ancora in modo chiaro che chi ha un prospective marriage visa non può entrare, quindi io avrei detto che non sarebbe stato possibile, ma non è la prima volta che il Dipartimento di Immigrazione manca di coerenza e non sarà neanche l'ultima. Poi ti chiedi perché diventa difficile consigliare le persone, no? Se le uniche informazioni che vengono fornite non sono poi applicate. Fortunatamente in questo caso non ci sono costi associati, quindi diciamo che tutti questi tentativi non hanno portato svantaggi da questo punto di vista, a meno che non ha dovuto allegare delle traduzioni ufficiali e quindi documento dopo documento comincia a essere un costo. Che dire, forse alla quarta volta hanno apprezzato la persistenza oppure ha preso i pianeti in una giusta congiunzione. In questi casi ci auguriamo che poi questa benevolenza venga applicata anche ad altri casi e quindi non più a caso. Ecco, quindi a questo punto mi sento di consigliare tutti a provare, non dico all'infinito, però insomma a provare più di qualche volta, perché magari, non so, andando sempre più verso il periodo di recupero dal Covid, magari qualcuno in più riescono a farlo entrare.
Insomma, un premio alla perseveranza, quella di Antonio, anche se dicevi forse c'è anche la componente casuale e quella legata alla fortuna. Grazie Emanuela Canini, agente di immigrazione di Sydney, che ritroveremo tra 2 settimane. Grazie Emanuela.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.